Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi abbraccia, che vi ringrazia per essere anche oggi in questo nostro ultimo appuntamento della settimana all'ascolto. Continueremo proprio oggi lo studio del libro dell'Apocalisse all'undicesimo capitolo. Abbiamo visto ieri i due testimoni presentati nei versetti 3 sino al 5 di questo capitolo. Vi rileggo il testo in questione per averlo presente nella continuazione del nostro studio. Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni. Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici, e se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera». Procediamo ulteriormente con la lettura fino al versetto 6, che dice: «Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello, quante volte vorranno». È interessante considerare come questi due testimoni possiedono un potere enorme. Ad esempio, controllano la caduta della pioggia sulla terra e possono trasformare l'acqua in sangue. Tutto ciò ci ricorda sia Elia che Mosè, e questo è il versetto su cui alcuni autorevoli commentatori hanno teorizzato che Elia e Mosè potrebbero essere i due testimoni. Il primo perché aveva impedito che piovesse, e il secondo per le piaghe d'Egitto. Queste cose potrebbero essere basi solide, ma qualsiasi cosa si dica di questi due personaggi è speculazione. Essi hanno il potere di colpire la terra, lo stesso che avrà Cristo al suo ritorno. Ogni piaga ricorda quelle che Mosè impose sull'Egitto, ma queste sono maggiori di numero perché il territorio è più vasto. La frase «quante volte vorranno» rivela la fiducia che Dio ha in questi servi fedeli, che non è certo la stessa che ha in me e in voi. Ad alcuni di noi il Signore non potrebbe affidare denaro o potere, ed è un bene che questo non avvenga. Versetto 7 di Apocalisse capitolo 11. «E quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà». Come abbiamo letto, molto presto i testimoni porteranno a termine le loro testimonianze. A metà della settimana, cioè dopo 3 anni e mezzo, l'anticristo, che è la bestia, l'uomo del peccato che sta per salire al potere, ripristinerà l'impero romano. Quindi, appena il mondo intero sarà sotto il suo controllo, non esiterà a distruggere i due testimoni, perché questo gli verrà permesso. Si tratta della temporanea vittoria delle tenebre sulla luce, del male sulla giustizia, dell'inferno sul paradiso, di Satana su Dio, perché il Signore in questo periodo lascia libero il diavolo. E tutto ciò ci rivela l'opera, l'obiettivo di Satana, che è quello di soffocare in qualunque modo la testimonianza di Dio verso l'umanità. Infatti questi testimoni tengono fede al significato del loro nome, Martus, che viene tradotto dal greco testimone, ma da questa parola si trae il termine martire. Ma proseguiamo nella lettura dei versi successivi, l'8 e il 9 di Apocalisse capitolo 11. I loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiamava Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Gli uomini dei vari popoli e tribù e lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non lasceranno che siano posti in sepolcri. A questi uomini non viene data sepoltura, e questo rivela la crudeltà, le barbarie di quei giorni, mascherata da una sottile parvenza di cultura. Interessante anche considerare che i loro corpi saranno esposti per 3 giorni e mezzo, come vedremo più avanti, al versetto 11, quasi per parodiare la durata del loro ministero sulla piazza di Gerusalemme. Questo sarà un modo per esprimere scherno e disprezzo, proprio là dove il Signore è stato crocifisso. Pensate a quale crudeltà si manifesterà in quel tempo. Essa non è certamente da paragonare a ciò che è stato e che è. Infatti persino Pilato permise agli amici di Gesù di prendere il suo corpo e di dargli sepoltura. Ma questo non avverrà per i due testimoni. Il mondo rimarrà sorpreso dalla loro mente, alcuni saranno scettici. Probabilmente per saltare questa impresa ci sarà un collegamento via satellite, in mondovisione, e tutti assisteranno alla macabra scena. La curiosità morbosa della società incredula di quel tempo sarà attratta dall'opportunità di fissare con sbigottimento quei cadaveri. Questa è la peggiore delle umiliazioni che il mondo depravato possa infliggere agli uomini che avevano denunciato le loro azioni malvagie. Forse i testimoni avevano predetto la loro resurrezione, anche se non ci viene detto, e per evitare un'altra tomba non ci sono state sepolture. Hanno deciso di lasciare allo scoperto i corpi e di tenere una telecamera accesa ogni momento. Penso che ogni stazione televisiva avrà le proprie telecamere in funzione per 3 giorni e mezzo e si rimangono in quel luogo. E cosa faranno le persone in quel tempo? Ecco cosa dice il versetto seguente, il 10. Gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno festa e si manderanno regali gli uni gli altri, perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti della terra. La morte dei due testimoni è un'occasione per fare baldoria sulla terra. Il mondo è impegnato a festeggiare come a Natale e il martedì grasso messi insieme. Hanno adottato la formula «mangiamo, beviamo, divertiamoci, perché domani morremo». Mandarsi regali sembrerebbe in apparenza una piacevole occasione, ma qua non si fa onore a Cristo. Anche l'attuale celebrazione del Natale, anziché avvicinare le persone a Cristo a motivo del consumismo, li allontana sempre di più, li avvicina al paganesimo, e verrà il giorno in cui questa festa sarà anticristiana. Qui vediamo la celebrazione del modo di agire dell'Anticristo al posto della festa della venuta di Cristo a Betlemme. In questa maniera i malvagi penseranno di aver risolto il problema ed avere il sopravvento. Ma non sarà così che i malvagi avranno il sopravvento. Ecco invece cosa accade. Lo leggiamo in Apocalisse 11, nei versetti 11 e 12. Ma dopo 3 giorni e mezzo uno spirito di vita precedente da Dio entrò in loro. Essi si alzarono in piedi e a grande spavento cadde su quelli che li videro. Ed essi udirono una voce potente che dal cielo diceva loro: «Salite quassù». Essi salirono al cielo in una nube e i loro nemici li videro. Mentre il mondo sta celebrando con giubilo la loro morte, mentre le telecamere sono puntate su di loro, i testimoni si alzano in piedi. Allora le televisioni rimpiangeranno di averli ripresi perché avrebbero preferito non dare questa notizia. Interessante considerare che qui per esprimere la loro resurrezione viene usata la parola greca che significa per appunto rialzarsi in piedi. Inoltre abbiamo letto che vengono rapiti nel cielo, ciò dimostra due cose, prima che risuscitano e secondo che scendono al cielo. Si ripete poi quanto è avvenuto per Cristo Gesù manifestando in questo modo che quando gli uomini credono di avere detto l'ultima parola, Dio mostra la sua potenza e il suo trionfo. Succede quello che accadde al Signore Gesù, infatti la nuvola di gloria assomiglia all'ascensione, alla venuta di Cristo. Da questo momento in poi considereremo il disastro del secondo guaio che si manifesterà con un grande terremoto. Tutti gli archeologi sanno che Gerusalemme è attraversata da una faglia sismica ed essa provocherà questo disastroso terremoto con più di 70.000 morti, come si legge nel versetto successivo. Il numero di questi morti si va ad aggiungere ai precedenti. Vi ricordate, un quarto della popolazione mondiale era morto per primo e poi un terzo, per un totale di più della metà. E adesso 7.000 persone. Non meraviglia che il Signore Gesù abbia detto in Matteo 24 al versetto 22, e se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Dal versetto letto sembra che il terremoto sarà limitato alla città di Gerusalemme, come accade alla resurrezione del Signore Gesù Cristo e alla sua crocifissione. 7.000 nomi di uomini, come detto nell'originale, è un'espressione per indicare che si tratta di persone importanti. Esse erano quelli che stavano con l'Anticristo e quei nomi erano nella lista quando l'Anticristo prese il potere. Abbiamo anche letto che alcune persone spaventate daranno gloria a Dio. Ciò è dovuto al fatto che vi sarà una forma di ripensamento nei superstiti, ma non sarà una vera e sincera conversione, perché come dice il versetto che ora leggerò, è solo passato il secondo guaio e deve venire il terzo. Versetto 14 di Apocalisse capitolo 11. Il secondo guaio è passato, ma ecco il terzo guai verrà presto. Questo fatto determina che il secondo guaio è passato, ma che il terzo avrà luogo a breve termine e non immediatamente. Non sarà infatti il suono della settima tromba che ci porterà oltre la grande tribolazione, cioè nel millennio. Il terzo guaio inizia quando Satana, uno dei personaggi, viene gettato sulla terra, e questo lo considereremo quando tratteremo il capitolo 12, versetto 12. Dal versetto 15 vediamo che ci sarà il suono della settima tromba, che indica un intermezzo nella fine della grande tribolazione e l'apertura del Tempio nel cielo. In mezzo agli avvertimenti e ai giudizi del periodo della grande tribolazione, questo fatto si inserisce per incoraggiare i credenti che saranno rimasti sulla terra, cioè quelli segnati. Essi, col passare del tempo, tenderanno a scoraggiarsi, anche se il periodo dura solo 7 anni. Il suo apice culmina nell'ultima metà del periodo. Il periodo non sembra lungo mentre si legge, ma so che anche solo 7 giorni in ospedale sono un'esperienza dura della vita e si ha sempre bisogno di un piccolo incoraggiamento. Quindi Dio interviene per incoraggiare e vediamo come nei versetti dal 15 al 18 di Apocalisse 11 lo fa. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: «Il regno del mondo è passato al nostro Dio e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli». E 24 anziani che siedono sui loro troni davanti al re si gettarono con la faccia a terra e adorarono Dio dicendo: «Ti ringraziamo, Signore, Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere, hai stabilito il tuo regno. Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta, ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra». Il suono della settima tromba è di importanza vitale per la comprensione del resto del libro. Il programma divino ci porta cronologicamente all'ingresso mozzafiato dell'eternità, dove il ministero di Dio viene finalmente rivelato, e ci fa arrivare fino al capitolo 21, dove inizia l'eternità. Lo Spirito Santo ci offre una visione d'insieme di avvenimenti significativi. Questo brano è un sommario, un programma, una raccolta di eventi fino alla soglia dell'eternità. La seguente lista ci aiuterà maggiormente a focalizzare questi eventi nella nostra mente. Grandi voci nel cielo seguono il suono della tromba, vi ricordate? All'apertura del settimo sigillo ci fu silenzio in cielo. Dovremmo quindi notare il contrasto, perché qui la settima tromba rivela il programma divino e il mistero di Dio. Tutte le intelligenze create da Dio possono vedere adesso la fine e si rallegrano in anticipo per la cessazione del male che si sta avvicinando. È un tempo di gioia per loro. Il regno del mondo è diventato il regno del nostro Signore e di Cristo. Ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Non sono regni al plurale, ma un regno solo, che fa capire che i regni di questo mondo sono attualmente sotto Satana, per il quale non ci sono distinzioni di nazione da est a ovest, tutte sono sue. Molte persone pensano che Satana controlli alcuni paesi più di altri, invece tutti i regni di questo mondo sono di Satana e quindi viene definito il regno del mondo. Esso rappresenta la totalità della civiltà e della società di cui gli uomini vantano il miglioramento, ma che diventa sempre più empia, più malvagia. Si tratta di una civiltà condannata al giudizio. Sta per diventare il regno del nostro Dio e del suo Cristo. Il regno di Satana è destinato un giorno a essere soggiogato, non da qualche discorso sdolcinato sulla fratellanza e l'amore, ma sarà consegnato al nostro Signore Gesù, che sta per tornare e governare. Nella scrittura, a questo riguardo, ci viene detto: «I re della terra ci danno convegno, i principi giurano insieme contro il Signore e contro il suo unto, dicendo: spezziamo i loro legami e liberiamoci delle loro catene». Questa ribellione scoppiò contro Dio, il Signore, e il suo Cristo, il Messia, l'unto, nel momento dell'arresto di Gesù. La Chiesa primitiva capì che questa era la condizione del mondo, perché all'esplodere della prima persecuzione, cito il versetto 9 del Salmo 2, dal quale leggiamo: «Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla». Più avanti, in Apocalisse 19, vedremo i dettagli di ciò che troviamo in questo brano. Il Signore Gesù viene per vincere la ribellione, la settima tromba ci incammina passo dopo passo verso l'eternità. Terzo evento. E 24 anziani che sedevano davanti a Dio sui loro troni caddero sulle loro facce e adorarono Dio dicendo: «Ti ringraziamo, Signore, Dio Altissimo, che sei e che fosti, perché hai preso il grande potere e regni. La Chiesa nel cielo adora e celebra la venuta di Cristo sulla terra. Questa sarà la risposta alle nostre preghiere. Venga il tuo regno e la tua volontà sia fatta in terra come è fatta nel cielo». Matteo 6, versetto 10. quarto evento, le nazioni si irritarono. Questo rivela il fatto che l'ostinata ribellione dell'uomo continuerà fino alla fine. Il cuore indurito dell'uomo si ribella completamente contro Dio, e questa nostra vecchia natura carnale non gli ubbidisce. Questo è quello che Paolo dice in Romani 8, al versetto 7. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio, e neppure può esserlo. L'umanità non può controllare la sua vecchia natura, e per questo motivo Dio ce ne libera. Quinto aspetto, le nazioni si irritano perché arriva la tua ira. Si sono nutriti di questo pessimo cibo di cui si parla oggi, secondo il quale Dio non intende punire il peccato e che l'uomo diventerà migliore di giorno in giorno, mentre invece accade il contrario. Sesto evento. Il periodo del giudizio dei morti ci porta al giudizio dei perduti, di cui ci è parlato più avanti quando tratteremo il grande trono bianco. Per dare la ricompensa ai tuoi servi e profeti e santi, e coloro che temono il tuo nome, piccoli e grandi. La Chiesa è già la sua presenza, e i credenti sono già stati ricompensati con le loro corone che abbiamo visto sul capo degli anziani. Questo si riferisce ai santi del Vecchio Testamento e a quelli della tribolazione che vengono inclusi nella prima resurrezione, ma in tempi diversi. Ora, all'inizio del regno, stanno per essere ricompensati. Ed infine concludiamo con l'ottavo evento, per distruggere quelli che distruggono, cioè corrompono la terra. Crediamo che questo si riferisca sia all'uomo che a Satana. Entrambi sono dei distruttori. Pietro ci mette in guardia contro Satana dicendoci queste parole, che si trovano in 1 Pietro 5, al versetto 8. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. E con questo avvertimento, con questa esortazione che ci fa la parola di Dio, noi ci fermiamo qua. Io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete ancora una volta offerto. Intanto, ci sentiamo la prossima volta, vale a dire lunedì, quando ancora una volta apriremo la Bibbia in questo libro bellissimo che è l'Apocalisse. Ciao.